ironicamente, ecco, sì, è fantastico tutto ciò, a me piace, a me garba ricreare e ricrearmi, quindi non me lo chiamate lavoro, per carità di Dio, io non sto lavorando, io sto prendendo per il culo il mondo. Mondo dice, no, momento, calma, siccome andiamo in tutto il mondo in diretta, e questa è una diretta, posso anche dirvi che ore sono, per farvi capire in diretta, le 21:34, ecco, minuti, primi, qui ora italiana, per carità di Dio, chissà, non di altra parte, sì, no, 34:09, PM, ecco, bisogna dire, se no, so che quelli, gli americani non capiscono che c'è 21, non c'hanno il 21, 22, 23, 24, no, loro c'hanno il PM, pubblico ministero, no, pezzo di merda, no, PM, post meridiem, come dire, dopo il pomeriggio si ricomincia 1, 2, 3, 4, 5, 6, capito? E poi la notte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, fino a 12, e poi basta, 12, però bisogna dire PM, se no non si capisce, noi siamo PM, è buio fuori, è PM, come, fate come le buio fuori, vuoi far vedere come le buio fuori, vediamo le buio fuori, dai, vedi, le buio fuori, lo vedi, Come vedete, anche oggi c'è una folla strabocchevole in questa nostra bella Firenze, un centro pieno di due persone, ne vedo due, siamo in diretta mondiale con il Battistero, il bel San Giovanni di Firenze, che vuol vedere il bel San Giovanni in diretta, cioè è bello vederlo quando piove, quando c'è il sole, quando c'è il sole magari c'è un po' troppa luce, diventa tutto bianco, quando ci sono le persone, quando ce ne sono pochissime, non c'è nessuno, bene, e via Martelli, questa strada che dà su, sul Battistero, e il Battistero dà sul Duomo. Le bellezze inimmaginabili di questa città sono, le puoi immaginare? Sì, ma solo immaginare, se tu vieni qua addirittura non riesci nemmeno a computare dentro di te la grandezza e la bellezza di Firenze, tu potrai dire sì, parzialmente scremato, parzialmente ho capito, ho visto, ma non potrai mai avere, ma siamo noi fiorentini che non abbiamo nemmeno noi la misura della bellezza. Noi diciamo, ah, bella città Firenze, sì, ormai si sa che Firenze è una bella città, Firenze, Venezia, Roma, Napoli, ah, che belle città, le città più famose d'Italia sotto l'aspetto della bellezza, dell'arte, insomma del turismo, certo, ma a Napoli c'è la monnezza, anche se è una bellissima città, ma c'è la monnezza, a Roma ci sono i romani, a Venezia c'è troppa acqua, il posto migliore è Firenze, no? Va, la porto un bacione a Firenze. Una volta avevo fatto il testo, io devo chiedere scusa a Spadaro, a Odoardo, quante volte sono venuto sulla tua tomba, è vero o no, Odoardo? Di la verità, mi ci hai visto lì alle Porte Sante, sì. Tu sorridi in quella fotografia, Odoardo, io tutte le volte che vado sulla tua tomba, caro Odoardo Spadaro, mi volto verso il panorama di Firenze, perché lì si gode un bel panorama, e lancio il bacione a Firenze. No, io credo che tu sia contento, ecco, no, spero proprio, ci mancherebbe altro, insomma... Questa città è una città, cioè la più bella città del mondo. Magari ha qualche problemino. Tra l'altro domattina io, diciamo, nella veste di presidente dell'Associazione Culturale Firenze Rizzati, sarò presente a una certa cosa che verrà fatta proprio domattina, sì, dal comune. Devo dire anche cosa? Io non voglio dirlo, e quindi sono stato invitato a essere presente a questa cosa che poi insomma sarà documentata anche dalle mie fotografie, sicuramente sui giornali, eccetera, eccetera, essere presente e assistere a una certa cosa insomma che verrà fatta domani mattina. Per migliorare la città di Firenze, certamente, sì, anche se io sono, questa cosa non si svolge in centro, ma io sono molto più portato per la salvaguardia del centro storico. Sapete che tutte le mie foto che io pubblico su Facebook sono tutte foto del centro di Firenze, anche del degrado del centro di Firenze, le scritte che troviamo del centro di Firenze, il centro che diventa bello da un'altezza d'uomo in su, ecco, diciamo, a una certa altezza ancora c'è bellezza, a una certa bassezza dove arriva la mano umana, e umana forse dire troppo, sì, effettivamente c'è molto sporcacciume, ma domani nella 200ª puntata di TeleG io vi saprò dire ciò che avrò visto, a cui avrò assistito domani mattina, poi domani sera vi sai 200 puntate sono tante, 200 puntate sono poche, perché certamente io ho cominciato a contare le puntate da quando faccio televisione. Allora ho contato 17 puntate spogliala tu, 17, sì, tutti per 17 sabati consecutivi nel 2003 mi sono recato in una televisione a fare questa trasmissione notturna di sabato, certo, 17 fu il 2003, un assaggino, poi ho cominciato con TVR, poi Toscana TV, in tutto 648, ora senti un ricordo, tutte queste puntate comunque le trovate sul sito di Sblindo Studios, certo, lì ci sono tutte, si possono anche contare quante sono state quelle di Ciao G, quante quelle poche di Mister G si vergogni e quante quelle, ma abbastanza, devo dire 215 mi sembra, no, 252 di Poesia contro tutti. E quindi una volta che ho cominciato a contare le puntate televisive, da quando ho cominciato, perché se io avessi dovuto contare quelle radiofoniche, fate voi in 25 anni tutti i giorni quante ne avrò fatte, ecco, per carità di Dio non c'è nemmeno da, cioè si può fare un conto di massima, certamente se io mi metto lì a contare tutti gli anni da quando ho cominciato, sicuramente posso arrivare a fare un conto di delle migliaia e migliaia di trasmissioni, però più che altro ho cominciato a contarle adesso. E ora qui sulla web TV, videofirenze.tv, effettivamente sono già 200 domani, sono 200, che è un numero piccolo, sì, sai, non sono mica puntate settimanali, sono puntate giornaliere dal lunedì a venerdì, quindi il numero è piccolo nel senso che vabbè, se ne potrà fare a migliaia, questo è vero, questo è chiaro, questo è poco ma sicuro, però non è poi così piccolo, pensando insomma al 200, ne avrò dette di ospiti, ne avrò fatte di no, ne avrò avuti di ospiti e così via, sì, avremo anche altri ospiti fra non molto e credo che si possa tirare un bilancio positivo per quanto riguarda la trasmissione esiste ormai dal primo di aprile è radicata ormai nel territorio. Qual è il territorio? Il mondo. Va bene, questo poi sarà sempre più la cassa di risonanza, diciamo, il media favorito, insomma, di Firenze Iniziati, l'associazione culturale, che appunto tra poco, fra non molto, fra un po', inizierà, Insomma, non so se avete capito, si aspetta per la stagione, no? È chiaro, no? Almeno aspettiamolo, cioè più o meno la primavera, forse anche un po' prima. Ma insomma, diciamo quando potremo andare in giro tranquillamente senza doversi rimbauccare troppo, no? Certo. E poi, da lì, quando si inizia a fare un buttato giù una lista di cose da fare, Nini, che i miei iscritti, mamma mia, se lo vanno a fare un... ma per Firenze ce lo facciamo, ecco. Certo. Per la bellezza, per l'amore. Perché l'amore, dunque, noi abbiamo per scopo, dunque, l'amore per la città di Firenze, la salvaguardia del... No, la salvaguardia, no, prima la, del suo decoro, sì. Poi non mi ricordo mai, lo sviluppo della sua storia, arte, tradizione, ma sai, non mi ricordo mai più, ma insomma tutte queste belle cose, insomma, sai, cioè, noi vogliamo fare tutto quello che si può fare per questa città. Va bene, d'accordo, e quindi, sai, certamente si possono abbinare le cose, e abbiamo a disposizione una web TV che può essere, insomma, anche un punto di riferimento per chi sta fuori, lontano, in altre zone del mondo, che magari sogna la sua Firenze, o la sua Toscana, insomma, però Firenze, amata in tutto il mondo, certamente potremo sempre di più dar vita a questa Video Firenze, perché non si chiama mica Video Suona Sega, no, è Video Firenze, videofirenze.tv e Firenze Rizzati, ecco che si agganciano bene, no? L'una farà bene all'altra, ovviamente. Certo, certamente vedete com'è bello parlare di cose, di progetti, no? Non vi dico i progetti veri e propri che ho in mente, che abbiamo in mente, ma insomma, in un momento storico così deprimente per la nostra Italia, l'Italia, cioè è questa l'Italia? È questa l'Italia? Cioè, voglio dire, ma ora lui si è svegliato, ha fatto un piano diabolico. Se lui, sempre lui, Silvio, dice, ora dico a Bersani, te tu sei meglio, non sei come gli altri, quegli altri comunistacci, no? Si può fare una cosa insieme, facciamo le riforme, lavoriamo insieme per risollevare l'Italia. Lui aveva già pronta la risposta, cioè sapeva già che quello gli diceva di no, quindi, no, è chiaro, no? Quando mai? Ovviamente era una mossa per farsi dire di no, per dire, avete visto, loro non vogliono, loro... E poi perché appena Bersani ha detto, lui subito aveva già la risposta pronta, probabilmente anche già scritta, ecco, cioè la controrisposta. Mamma mia, ragazzi, che mondo! Io poi mi domando, in tutto questo casino, no? Proprio casino, non è un casino nel senso di confusione, casino nel senso di casa di tolleranza, no? Di postribolo. Ecco, ma Berlusconi in questi giorni tromberà ancora? O ci avrà un po' di patema d'animo dopo tutto quello che è successo, sarà un po' tranquillo. Cioè, secondo voi, cioè lui farà ancora le sue feste, continuerà, o magari, secondo me, non farà più le feste in questo momento. In questo momento avrà qualche ragazzotta disponibile, magari una sola per volta, per lui. Ma Silvio, mi dispiace, una sola per volta, come tu farai? Una sola, vivi. Mi dispiace tanto per lui, è una cosa che mi sono chiesto. Ma guarda un po', ma lui continuerà la sua frenetica attività? Io penso di sì, perché sua moglie l'ha detto, o ex moglie, sono ancora sposati, c'è ancora stato il divorzio, non lo so, no, credo di no, ha detto che è malato, e quando uno è malato di sesso, ai, fa male, fa molto male. Perché poi uno come fa a essere malato di sesso? Cioè, il sesso piace, va bene? Piace a tutti, a quelli belli e a quelli brutti, piace ai vescovi e ai preti, piace a tutti, sto cercando una rima, ma piace ai rozzi e agli esegeti, piace ai bischeri e ai furbetti, piacciono sempre questi letti, sì, insomma, ecco, diciamo che è una bella cosa il sesso, quindi ci piace sia che uno sia in un modo o in un altro, insomma, perché ci piace. Il sesso ci piace perché ci dà il gusto, cioè ci dà l'orgasmo. Ma sarà che ci dà l'orgasmo perché ci piace o ci piace perché ci dà l'orgasmo? Cioè, no, un momento, ci dà l'orgasmo perché dobbiamo procreare e Dio l'ha detto, dice, no, l'ha detto, non so se l'abbia detto, ma dice, gli fa questo tranello, no, all'uomo e anche alle bestie, e sentono bene, gli piace, una cosa meravigliosa, così, e così si moltiplicano, no? Poi quando c'è più stato bisogno di moltiplicarsi, il sesso è diventato un divertimento, quasi una scienza, un business ovviamente, e quindi il Kama Sutra, tutti gli studi da fare di più, diversamente, in tutti i modi possibili, e qui si va anche nell'oltre, ecco, effettivamente. Però, diciamo la verità, il sesso è bello, ma non può diventare una mania, una persecuzione. Ah, non posso, non devo fare tutti i giorni. Ma lo devi fare tutti i giorni se c'è la persona giusta o insomma spesso. Ma farlo per farlo diventa una cosa meccanica. Non solo meccanica, ma anche, come dire, squallida. Squallida, ovviamente. Non so, perché penso anche che il sesso sia una cosa molto infantile. Sì, infantile. Infantile, perché infantile? Perché infantile, scusa? Aspetta. Sì, salute, G. Io non faccio EG, io faccio EG. Scusa, se permetti. Questo è il mio starnuto. Bene, è un fatto molto infantile il sesso, se vogliamo. Cioè, il bambino gioca, il gioco gli dà piacere, il bambino si mette sempre le cose in bocca, il bambino piccino mette sempre le cose in bocca, perché? Perché ovviamente nasce con l'istinto, con la voglia di ciucciare la poppa della mamma, e ciuccia la poppa, e ciuccia il capezzo, e giustamente, e poi comunque si mette, ha bisogno di sentirsi le cose in bocca, no? È così. Quindi il sesso è anche molto, molto un fatto, diciamo, orale, è un fatto molto orale, no? Sì, scritto nulla, insomma molto orale, effettivamente, per cui già quello, il baciarsi, leccare, insomma tutte quelle cose che sappiamo, è un ritorno all'infanzia, ovviamente, che ci piace, perché insomma se no non lo faremmo, effettivamente, ma finché lo facciamo con un perché, e un per come, e un per chi, tutto va bene, con un senso, mentre se lo fai solo con i sensi, diventa il gioco di un bambino, e tutti vorrebbero o restare o tornare bambini, certamente, però non lo si è più. E allora ho l'impressione che chi si ritrova malato di sesso, uno per esempio era poi ora insomma non so, un po' in condizioni precarie, Michael Douglas, celebre attore, poi ha avuto un cancro alla gola, diciamo che dice che l'ha vinto, speriamo per lui, però lui aveva, dico perché ora insomma penso meno, proprio questa mania, non poteva, non faceva altro, zin 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 zin, che poi aveva anche annoia, alla fine, zin 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 zin. Quindi fa male anche, cioè la malattia fa male non solo al corpo, perché l'uomo si debilita parecchio, ma anche al cervello, che uno pensa sempre a quello, gente che magari ha fatto anche qualcosa di buono, vedi Clinton, vedi John Fitzgerald Kennedy, se le faceva tutte, Kennedy, tutte, Clinton, tutte, sono un puttanaio, ma la loro statura, vedi un John Kennedy, è rimasto nella storia, no? Una statura, certo, Clinton, male, il presidente non l'ha fatto, si è fatto i due mandati, eccetera, oddio, anche Bush ha fatto i due mandati, ma Bush secondo me, e noi abbiamo un premier che ha la stessa malattia. Il problema è che non corrisponde alla statura, diciamo, dei malati di sesso che vi ho rammentato prima. È una statura più bassa, no, ma proprio non è l'altezza quella, non c'è, ma proprio probabilmente non c'è la stoffa, ecco. Era questo un uomo che quando si vede al perso tira fuori le unghie, dà delle zampate e poi riesce anche a ottenere consensi elettorali. Anche perché l'Italia è fatta così. Ah, trombava, beato lui, ben per lui ha trombato. Ma sì, lui almeno l'uomo è trombato e belle fie. E si vota. Ora dimmi te. Vabbè. Però io ritengo un fatto, ecco, l'ammalarsi di sesso, il doverlo fare per forza, non solo con la persona amata, e lì con questa persona amata si può fare quanto si vuole, anche tutti i momenti del giorno, ma la malattia è quando te devi farlo per forza e sempre con persone diverse, oppure c'hai una persona con cui stringi una amicizia affettuosa, insomma una relazione tipo la signorina Minetti che ha parlato ieri, è stata interrogata a sorpresa di domenica, interrogata per 3 ore, tra le cose che ha detto avrebbe detto, perché hanno secretato tutto, perché ci sono molte secrezioni, no? Perché hanno secretato? Perché sono testimonianze piene di secrezioni, allora secretano tutto. Avrebbe detto di aver avuto una relazione col premier, ecco. E te, donna del premier, gli procuri anche le donne, fai tutto il lavoro di, come dire, smistamento, tutta l'organizzazione. Ma che sistema gli è questo? Lì non siamo a livelli d'amore, siamo a livelli di arrivismo. Infatti la signorina è arrivata, cioè, e guarda caso, quando a lui tirarono la statuetta di Domo in faccia, che insomma, io sempre, la gente dice non è vero nulla, ma è vero e basta, dai, hanno tirata e via. E Tartaglia, no? Tartaglia ha tirato, non è quello il punto. Lui è andato a farsi rifare, ma anche fatto dei denti, ha perso dei denti, no? Per farsi rimettere un po' di roba. E guarda caso, chi c'era come dentista, sì, insomma, a fare questo lavoro? C'era la Minetti. Ma la Minetti, non era per caso una che ballava nei programmi di Mediaset, no? Già, sì, tutta discinta, no? O quanti lavori la faceva questa qui? Anche l'igienista dentale, che cazzo vuol dire? Vabbè, che non è proprio dentista evidentemente, ma igienista dentale. Quindi aveva trovato anche lavoro lì a Colorado, dove si esibiva, lavorava anche presso una clinica evidentemente, dove insomma, dove è stato portato Berlusconi per farsi rimettere si sono incontrati lì. È scattato l'amore, sì, la mano sul culo l'è scattata, la mia senza. Ti metti, mano sul culo, vieni, mettimi, ora scendi giù con la bocca, e così via. Cioè, capito? Da lì è nata una relazione amorosa. E da lì la signorina ha iniziato la sua scalata al nostro milione, anche di più magari, chissà. Effettivamente la sua scalata è un posto, insomma, politico, perché dove ti metto? Dove la piazzo l'amante? La piazziamo a una decina di migliaia di euro in mese? No, la mettiamo in regione, sì, poi ti può diventare ministro, non ti preoccupare, te lavorami per bene con tutte queste ragazze, vabbè, ma vi rendete conto? Ci rendiamo conto? È una cosa... Una cosa anche solo questa, basterebbe per dire, abbozza, aiuti, la tira da coglioni. Perché questo invade anche il settore amministrativo. Quello che si dice normalmente, quello che dicono normalmente, ma casa sua potrà fare quello che gli pare. A quanto pare non è solo casa sua, cioè questo si dirama nel Parlamento, si dirama nelle regioni, il listino bloccato, i borbottoni, no, come si chiama? No, uno è Berlusconi, quell'altro i Segoni, come si chiama? Segoni, sì, il presidente della regione Lombardia, Segoloni, sì, insomma lui, no? Ha dovuto per forza accettare questa cosa perché il capo gliel'ha detto, no? Come Masi telefona a Santoro. Chi gliel'ha detto di telefonare? Masi, il direttore generale della RAI. Sì, no, chi gliel'ha detto? Berlusconi, che quello non c'aveva appunto voglia di telefonare in diretta a Santoro a inizio puntata, senza nemmeno aver sentito esattamente quello che sarebbe detto in puntata, a dire cose che lui non... gli venivano fuori male anche a questo Masi. Ma ha dovuto farlo perché è un uomo di Berlusconi. Cioè, ma ci rendiamo conto di tutto questo? Cioè, allora, vogliamo dare ragione, ma siamo proprio vischeri, vogliamo dare ragione a Di Pietro, che è uno che non vale nulla. E non vale nulla Di Pietro. Allora, parliamo anche della lingua italiana. No, perché qua io tutte le volte che accenno a qualcosa che ha a che fare con la lingua italiana, su Facebook, qualcuno arriva e mi dice delle cose non piacevoli, come uno oggi che è amico da tanto tempo, tutte le volte interviene e fa dei papier così, ho dovuto eliminarlo sul piano facebookiano, basta, so, guarda, se uno ti dà dell'idiota ovviamente non lo tieni come amico, no? Okay. So, cioè praticamente siccome ho beccato un D'Alema, ieri notte sentivo, ero al computer e ascoltavo la televisione, non l'ascolto come fosse la radio, perché tanto vedere c'era D'Alema che ha tirato fuori uno sfondone, cioè ha toppato un congiuntivo, io subito l'ho messo su Facebook, eccetera, dicendo che dovrebbero levarsi da coglioni tutti quelli che sbagliano la lingua italiana, sbagliano i congiuntivi, ovviamente, no, ma figurati, uno che sbaglia e basta una parola, cioè, non è quello, c'è di peggio. Quando mi dicono c'è di peggio io mi incazzo, ma come mi incazzo? Come mi incazzo quando mi dicono c'è di peggio? Non devono dirmi c'è di peggio, non c'è niente di peggio che dire c'è di peggio. Perché? Perché il peggio è quello che comincia dalla base. Se tu vuoi camminare ma non c'hai i piedi, tu cammini di molto male, anzi non tu cammina affatto. Pensa a camminare senza piedi. Provati. Per dire, i piedi cosa sono? I piedi sono la base. Uno per base per altezza diviso 2, no, niente. Per base deve avere una sana voglia di imparare, una curiosità che almeno quella tutti dovrebbero avere, gli esseri umani. Siamo in un mondo in cui uno non può più dire, vabbè, sono qui, pascolo le pecore, non lo so l'italiano, sempre passo a finire da bambino, ma mi hanno mandato a scuola. Non siamo più in questo mondo qui, Questo mondo è finito da un pezzo. Oggi siamo bombardati da tutti i mezzi possibili che ti danno la possibilità di imparare a parlare e a scrivere. Tra le varie cose, oltre a sapere un sacco di cose, hai internet, hai la televisione. Certo, la televisione, se esibisce personaggi che sbagliano la lingua italiana, cioè ovviamente non ti insegna più tanto come i tempi di Non è mai troppo tardi, del buon maestro Manzi, anni 50, 60. No, effettivamente ora c'è il mezzo, c'è la possibilità, anche senza dover andare a scuola, di essere curiosi, di imparare, perché uno dovrebbe imparare a parlare correttamente, a scrivere correttamente la lingua italiana. Dovrebbe farlo per rispetto per se stesso e per gli altri. Perché? Rispetto per se stesso, perché se tu dici uno strafalcione, qualcuno magari non te lo fa notare, ti ascoltano, ma dentro di sé pensa, guarda sto ghiozzo, guarda questo grezzo, san manco parla italiano, capito? Quindi ti eviti nelle brutte figure anche inconsapevoli. Tu devi imparare bene la lingua italiana per farti capire, per riguardo verso gli altri, perché gli altri hanno diritto di capire quello che dici e hanno il diritto anche di sentire un buon italiano per non prenderti per il culo, oppure per non imparare anche loro a dire le stesse cose. Vedi per esempio genitori e figli. Se i genitori parlano italiano tremendo, il figlio, anche andando a scuola, non imparerà molto, perché molto è quello che sentirà dire in casa. Secondo lui sarà quello giusto, perché lo dicono il babbo e la mamma, parlano così. Io per esempio per molto tempo ho sbagliato delle parole perché le sentivo dire così in casa, e sentendole dire così poi ho capito che erano sbagliate, ma io dicevo incombenza, mentre è incombenza con la Z, e in casa mia dicevano così. Però tante cose che in casa mia sentivo sbagliate, io le correggevo. Mia madre diceva le gente, e le gente non va bene, le gente. No, correggevo la gente, ma non c'era verso. Cioè, tanto, però uno meno curioso di me sicuramente si lascerebbe andare agli errori. E quindi, come tu impari a parlare un dialetto o una cadenza, ti vedi che questi bambini, se nascono in Emilia Romagna, parlano così, se nascono in Veneto, mi sono un Veneto, mi sono di Venezia, parlano tutti così, sono di Roma, e così via. E chiaramente imparano come sentono. Il bambino impara, io ho sentito parlare fiorentino, e ha imparato a parlare fiorentino. Fortunatamente per me e per la maggior parte dei fiorentini, tranne quelli che proprio non c'è nulla da fare, quelli che effettivamente il fiorentino è una lingua italiana, non ci sono, ci sono gli accenti giusti, eziandio, no, perché in Toscana metti, è vero? Livorno, Pisa, metti qua, metti là, metti, che se una mi dice me lo metti, e io come faccio? Non ho capito. Insomma, abbiamo gli accenti giusti, avremmo la lingua giusta. Insomma, abbiamo insegnato anche a Manzoni, Alessandro Manzoni è venuto qui per imparare. Quindi se uno oggi come oggi si ostina a non voler, perché non è non poter, non voler parlare una corretta lingua italiana, se questo si ostina, per me è squalificato come persona, molto squalificato, perché non dà segni di intelligenza, di curiosità, di fantasia. La fantasia è importantissima, ma se tu non hai la curiosità non hai nemmeno la fantasia. Allora, tu non hai voluto, non è che tu non abbia potuto, non hai voluto imparare. Quindi se non hai curiosità per una certa cosa, così, di base, non puoi avere curiosità nemmeno per altre cose. Quindi non puoi avere fantasia, non puoi avere nemmeno il guizzo e l'intelligenza. Ti fermerai a un certo punto della tua evoluzione mentale e non andrai avanti. Quindi io dico, anche i politici, scrivo ovviamente, i politici, tutti quelli che sbagliano congiunti, via. Uno ha scritto, se ne salverebbero solo due. Chi erano? Dice, Vendola e Letta. Da che si salvi meglio? Dice, ma Vendola ci andesse, ma quello no, non è colpa sua, immagino. Non so che cosa abbia in bocca Vendola, sa c'ha? La dentiera? No. Una cosa naturale, insomma, non gli viene... Invece di S dice F. Vabbè, insomma, no, questo significa niente, sono altre cose, non c'entrano niente col sapere o non sapere, non voler sapere, studiare. Ma studiare non significa mettersi sui libri e poi fare la lezione per avere un voto, studiare significa voler sapere. E non c'è niente di più affascinante di una lingua. Una lingua poi, se tu la coltivi, non c'è bisogno che tu sappia i termini, i tempi, cioè, come dire, sai, quando vai a scuola magari un bambino ne sa molto più di te perché è fresco di studi e sa esattamente il predicato verbale, tutte queste cose qui, ci sono dei termini poi tremendi, ma l'importante è saper esprimersi, cioè il minimo, sapere dove mettere le virgole. Ma che bello sapere dove mettere le virgole, è fantastico. Sì, perché le virgole vengono messe a sproposito, e sapere che dopo la virgola ci va lo spazio, ragazzi, dopo il punto ci va lo spazio, dopo ogni punto di interpunzione ci va lo spazio. Io non posso vedere quelli che non mettono lo spazio, tutto attaccato, virgola attaccato, poi non è possibile, non lo sopporto, perché è come sentir parlare male e leggere in quel modo. Insomma, io sto così attento a scrivere su Facebook, è difficilissimo che mi lasci scappare se faccio un errore di battitura, poi magari o me ne accorgo io, me lo dicono, lo correggo, ma non è un... perché riguardo quello che devo scrivere, lo scrivo, poi lo riguardo, poi casomai anche quando l'ho pubblicato lo ricorreggo dopo, perché non sopporto che gli altri mi trovino un errore. Mi dà fastidio, capito? E io del resto non posso dire a tutti gli errori che fanno, perché c'è un uso degli accenti devastante, un uso dei verbi, per carità di Dio, salvaci, oh Gesù Nazareno, salvaci dal lampo e dal baleno, dai tuono e dal baleno, vabbè, insomma, guarda, oh mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più. E quindi io da lì parto, è come la teoria delle finestre rotte, ragazzi, è così, se non curi il piccolo, il basico, il basilare, tu non riuscirai mai a fare dei progressi, non andrai mai avanti. Sì, ma ci sono i politici che sono andati avanti, ma quelli non sono intelligenti, effettivamente... Sentiamo le persone che, se per caso le iene si avvicinano a chiedere qualcosa, non sanno nemmeno in che mondo vivono, non sanno niente, sanno solamente i discorsini che si preparano, i discorsini politici, al di là di quelli sono delle cose, cioè, ma poi comunque infarciti di sbagli. E D'Alema è uno di questi. Scopro che D'Alema non è nemmeno intelligente, ma tutti dicono, ma è intelligente, è antipatico ma è intelligente. A me sembra... Sopra i fili, non è per niente intelligente. Dice, perché sbaglia l'italiano? Lui sbaglia meno degli altri in italiano, ma non è intelligente lo stesso. No, dico la verità, è così. Cerchiamo, perché sbagliare si può sbagliare tutti, è normalissimo sbagliare, chissà quante volte sbaglio io parlando, parlo per ore intere, quindi ovviamente non potrò dire tutto perfetto, il mio è un italiano parlato, quando scrivo sto attentissimissimo, ma è un italiano parlato, quindi un errore può capitare a tutti, ma ci vuole una buona media di congiuntivi, una buona media di correttezza nel parlare, e una buona media uno dice, beh, insomma, ogni tanto scazza, però... E oggi bisogna dire così, uno che parla mediamente bene, diciamo senza errori o senza errori frequenti. Oh, hai visto? Questo parla bene. Io ho sentito che Rubi, che non è nemmeno italiana, parla meglio di tanti politici. Quando lei parla, difficilmente fa un errore. Se lo fa, beh, insomma, non è italiana. Però... No, per dire, sono questi polentoni, questi, e tutti quanti, polentoni, terroni, centroni, tutti. Per esempio, devo dire, mi risulta che Matteo Renzi si esprima bene, cioè senza, non sento errori, no, non sento termini fiorentini, ma non sento errori. Non mi è mai capitato, almeno per ora, non mi sembra, starò più attento. Vedi, un fiorentino che ha sicuramente molta curiosità e molta voglia di fare, ma parte da una base. Questo è molto importante. Allora, quando mi dicono che c'è di peggio, io dico no. Quelli che dicono c'è di peggio sono quelli che distruggono il mondo. E io ti distruggo te. Via, fuori, vado a fare spazio. Perché... il peggio è dopo. Viene dopo questa cosa saltiamola, perché c'è di peggio, non si sta a perdere tempo a guardare congiuntivi, c'è di peggio. Dimmi che cosa c'è di peggio. C'è di peggio perché fanno... vediamo quello che hai detto te. Questo, sì, no, guarda che c'è di peggio anche di questo. C'è sempre qualcosa di peggio. Ma se tu non risali alla base... Tanto l'imprinting è quello che conta nell'essere umano, nelle oche, sai, le oche, no? Le papere. La prima persona che appena escono dall'uovo, il primo essere vivente che si muove, che vedono, è la mamma. Se vedono te, che passi lì dal fiume, ti seguono, ti prendono per la mamma, è l'imprinting, imprinting. Ora, l'imprinting in certo modo l'abbiamo anche noi, tutte le cose che noi non sappiamo, non ci rendiamo conto, ma assorbiamo da bambini e poi non ci ricordiamo, ma rimangono dentro di noi. Quindi è molto importante anche partire dalla base. C'è sempre, secondo me, un imprinting, anche da adulti. E siamo adulti? Bene, stiamo affrontando una cosa nuova, per esempio, un nuovo lavoro, una nuova attività, dice voglio fare questa cosa perché è giusto farla, mi va di farla, perché mi coinvolge, quello è come un nascere, ogni volta che tu fai qualcosa di nuovo, tu nasci a quella cosa lì, e c'è un imprinting iniziale, può darsi che questa cosa ti vada storta dall'inizio, allora non andrà bene nemmeno dopo, se invece ti piace, vado a cominciare a fare radio, cazzo, è un imprinting, ragazzi, che mi ha segnato per sempre, non potrei fare altro che questo, parlare, capito? Vivere di parole, quindi non è cosa da poco tutto questo, abbiamo continui imprinting, e bisogna saper afferrare, se ci piace, capire, seguire, fino all'inizio e poi forse... chissà, può andare bene la cosa, ti può piacere, perché l'importante è che ti piaccia, tu non devi fare le cose perché devi farle, nel mondo, nella vita, devi fare le cose perché ti piace farle, se tu riesci a vivere così, sarà una bella vita, no? Ti piace fare l'amore, lo fai con la persona giusta. Ti piace parlare, lo fai a un microfono, è da dal gennaio del 1983 che io tutti i giorni faccio trasmissione. Da gennaio 1983. Ho cominciato allora. E poi, a parte che in quel gennaio lì, in quel mese, facevo la trasmissione di domenica mattina solamente, per la verità. Quindi poi, però avevo già cominciato. Ero già G. E poi, insomma, era andata bene, sono entrato nell'organico, diciamo, a trasmettere tutti i giorni. Non mi sono mai fermato. Di tutti i giorni, la mia trasmissione, tranne gli agosti, tranne le domeniche, e tranne oggi, insomma, da quando sono in televisione, il sabato e la domenica, ecco, vabbè, solo quello. Invece che anche il sabato, come ho fatto per 25 anni. Quindi, insomma, si può dire, tutti i giorni io sono sul pezzo e parlo. Ora, avrò avuto l'imprinting giusto? Io penso proprio di sì. Questa cosa mi dà interesse tuttora, dall'83. 83, 93, 2003. No, che dico? Sì, 83, 93, 2003. 2013, no, ancora non siamo nel 2013, sono 30 anni di trasmissione, se riesco ancora a parlare, se avrò la favella, sì. Sì, però sono molti di più, è dal 77 che sono in radio, quindi contiamolo, perché faccio parlare gli altri, ma insomma era come se parlassi io, insomma. Facevo i programmi, scrivevo, dirigevo, 77, 87, 97, 2007, 2011, 30, 8, 9, 10, 34 quest'anno, si fa 33 anni, 33 anni di carriera di comunicatore, cazzo, ecco, ma se io me li sentissi sui groppone, direi, via, che vedi per il culo, non c'ho più voglia. C'ho una certa età, chi me lo fa fare? Io sono vecchio. È come se cominciassi ora. Questo intendo per curiosità, l'entusiasmo di fare, di scoprire sempre nuovi mondi, nuove cose da fare. Cioè, è... Tante cose ho attraversato, periodi di interesse, mi sono interessato a tante cose, qualche cosa l'ho lasciata per strada, però rimane nel mio bagaglio, tante altre cose sono aggiunte e così via. Ora c'è Firenze Rizzati, per esempio, che è un'associazione culturale, per la prima volta nella mia vita formo un'associazione culturale ufficiale, per dire, no? È bello. Sì. Sono stimoli nuovi. Ho sentito, sempre in televisione, sempre sentito, perché io sono a casa, sono una sistemazione. Il computer qui, no? E il televisore lì, quasi alle mie, non proprio alle mie spalle, ma di lato, molto, molto laterale. Cioè io, se mi giro, non lo vedo. Vedo solamente una luce, insomma, dovrei scorgermi molto, così per vedere qualcosa. Quindi se lo tengo acceso notiziari, niente di intrattenimento, per carità, di odio, la gente che ride, no, notiziari, talk show, tutto quello che ci può essere durante il giorno, la sera poi sono qui, e seconda serata spesso metto lì al computer e sento. Ho sentito uno, cos'era, la mattina, a cui un professore, a cui veniva rivolta questa domanda: quando è che una persona diventa vecchia? Dai, ora mi danno una botta. Dice lui, semplice: una persona diventa vecchia quando non ha più interessi e non è più creativa. Ah, va bene. non ha detto quando gli si rizza ancora, cioè quando non gli si rizza più l'uccello, questo non l'ha detto, ma questo, su questo so io come funziona. Cioè no, quindi sono tranquillo. No, è andata bene, perché io sono proprio quello che non diventerà mai vecchio se continuo così. Cioè, interessi e creatività, questi salvano la persona. È una bellissima risposta che ha dato questo professore, di cui ignoro il nome, però non ha avuto esitazioni. Parlavano di terza età, parlavano di persone anziane, di vecchi, intervistavano quelli che fanno un po' pena, sono quelli che vogliono sembrare giovani a tutti i costi, allora sballonzolano, mamma mia, vabbè, oppure berlusconeggiano. Però ecco, questo discorso è vero, è verissimo, sarebbe stata una risposta che avrei voluto dare anch'io, nel senso che se uno non ha più stimoli, non ha più interessi, non ha più creatività, potrebbe avere anche 30 anni, 40 anni, è vecchio. La vecchiaia non è un dato anagrafico, la vecchiaia è anche, purtroppo, perché dobbiamo dire che la vecchiaia arriva, incombe, ti porta poi alla fine infierendo su di te, facendoti venire tutte le rughe, tutto curvo, non so, tante cose che insomma non funzionano più, il corpo non risponde più, e poi finisce tutto, no? Questa è l'umiliazione della vecchiaia. Però finché tu ci sei e fai e sei creativo, certamente io non faccio il creativo per non invecchiare, io lo sono e basta. E questo è il bello, tornando poi appunto alla lingua italiana, alle basi della nostra curiosità, del nostro voler sapere, di non essere ignoranti, questo è basilare per non invecchiare, è basilare, assolutamente. Uno che ha questo livello di curiosità non invecchierà fino alla morte, morirà giovane, a 100 anni, ma giovane, è fantastico. Io voglio morire giovane, cioè, mi dispiacerà morire giovane a 100 anni, però facciamo 101, però la gioventù a volte capita, no? In gioventù. E questo è un po' il discorso di oggi, effettivamente. Sì, partiti da Berlusconi fino a un certo punto, Berlusconi malato di sesso, poi siamo andati sulla lingua italiana e sulle basi che devono esserci e sulla curiosità che dobbiamo avere, che altrimenti siamo proprio dei morti viventi, dei morti. Se voi fate sesso solo per fare sesso, solo per avere il godimentino e basta, senza amore, già perdete moltissimo. Ma potete farlo benissimo, se non ce l'avete, l'amore lo fate lo stesso. Ma che non sia l'ossessione di doverlo fare per forza, anche e soprattutto per far vedere a se stessi e agli altri che siamo ancora pronti, che ci si rizza ancora. Poi andiamo. Dobbiamo accettare tutto quello che arriva. A me mi si rizza ancora. No, subito, metto le mani avanti, non faccio discorsi per questo. E quindi poi avere l'accortezza di essere buoni nei nostri e negli altri confronti, rispettosi della nostra personalità e di quella degli altri. Quindi esprimerci bene, scrivere, parlare bene e non costringere gli altri a cercare di capire o a prenderti in giro anche solo nel pensiero. Quando uno deve leggere quello che tu scrivi, riguarda 50 volte quello che scrivi, perché sicuramente ci sono degli errori e se non li sai correggere, ma ben venga quello che ti dice: guarda, hai messo l'accento su sto, non ci sta l'accento su sto, Perché la persona dice, uno magari lo prende come un'offesa, te fai professore, no, uno ti vuol migliorare, ti dà un consiglio. Ma c'è gente dura che non capisce questo, e quando arrivano a non capire questo, probabilmente sono da eliminare, non sul piano fisico, perché poveretti ormai sono nati, mi chiedo perché, ma insomma. Ma almeno su Facebook lo puoi eliminare possibilmente con un click, ecco, rimuovi dai suoi amici, dai suoi amicizie, bella roba, addio Nini, buona Ugo, qualcuno ha rimosso me, potrò rimuovere io, ma ci mancherebbe. Quindi questo è il nostro mondo ormai, è fatto anche di queste cose, soprattutto virtuale. Ma le parole, l'italiano, sono la cosa meno virtuale, le parole. L'italiano è la cosa meno virtuale. Tu parli su internet attraverso le parole, scrivi. E quindi è un rapporto virtuale che tu hai con l'altra persona. Il rapporto è virtuale, ma le parole sono materiali, le parole sono consistenti. Quindi le parole che usi devono essere giuste. Devi stare attento a quello che scrivi, così come stare attento a quello che parli. Quanti errori avrò fatto io in quest'ora di chiacchiere? 1, 2, 5, 0, 0. A domani. Domani, 200ª puntata di... Ciao G! No, sembra che... Ciao G, è la sigla che non ho passato nemmeno oggi. Tele-G, ciao G. Ci si vede domani per celebrare insomma, una delle tante puntate. Quando ci fa tonda però ci piace, facciamo un po' di... Andrò a letto presto perché domattina devo andare a quel posto che ho detto all'inizio. Poi vi racconterò una cosa... Un fatto di cui si parlerà anche sui giornali, dei telegiornali locali, devo solamente assistere, ma poi faccio sapere. Già finito. Zero errori. O trovamene uno. Ok. Ora si va per la strada.